Dunque, ormai Respiro, penso che se siete di Torino lo conoscete, ma comunque gira in tutta Italia. Una rivista che ha preso vita, diciamo, durante gli anni del Covid, e insomma delle misure di detenzione che ci hanno appioppato, e che naturalmente ha un respiro, una forza di liberazione, in quanto va ad aiutare, insomma, i detenuti e chi è privato della libertà. Insomma, però, se qualcuno ancora non lo conoscesse, io ti direi di fare una piccolissima presentazione dell'idea, così partiamo sempre dal di lì che la scaturita, e poi invece direi di passare alle peculiarità di questo numero, che è sempre in trasformazione. La cosa bella di Respiro è che ci racconta quasi di semestre in semestre, o forse di più. Vabbè, insomma,
ad ogni uscita
un momento diverso che, diciamo, io personalmente mi rifletto, lo sento molto mio.
E per presentare Respiro, proprio così, Respiro è una rivista, diciamo, di 112 pagine, con una trentina di autrici, autori diversi che disegnano e pubblicano ogni numero. È una rivista di fumetti, disegni, illustrazioni, diciamo, non si può chiamare specificatamente di fumetti, perché ci sono delle tavole che sono delle illustrazioni, ci sono delle tavole, diciamo, che hanno dei linguaggi un po' mescolati. Comunque, diciamo, in generale sono disegni, fumetti, illustrazioni in varie forme. Gli autrici e gli autori che vi partecipano sono più o meno 30 ogni numero, e da negli ultimi due numeri e poi in seguito sarà a uscita annuale. Quindi prima Kevin diceva di semestre in semestre, ma purtroppo sarà di anno in anno, e di anno in anno, perché le forze, diciamo, mie e delle persone che ci stanno dietro sono quelle che sono. Quindi dopo un attento esame delle proprie forze e delle proprie possibilità, si arriva a questa idea che è bene uscire una volta all'anno, perché sarebbe molto bello uscire ogni sei mesi come era prima, o anche di più, però uno c'ha anche una sua vita oltre a Respiro, cioè, va bene, cos'è che deve fare, però ci sono tante robe che uno fa, insomma. La rivista Respiro, io che parlo, ne parlo in qualità di non solo redattore, ma quello che fa la coda alle poste, a spedire i pacchi, come è successo stamattina.
A cercare,
a a non spedire, un'ora alle poste di Mirafiori, così a gancio, stare lì a vedere l'umanità come alla coda delle poste.
Comunque è un esperimento sociologico.
È molto interessante, perché ogni tanto mi sento che vivo nel mondo di Heidi in montagna, e ogni tanto fare un salto a Mirafiori, stare un'ora alle poste, e dici, ah, ecco, il mondo è così.
Ed un bagno di realtà.
Uno stimolo per i prossimi fumetti.
Certamente.
Un'esperienza che penso molti ascoltatori e ascoltatrici condividono, la frustrazione delle poste. Se facessi un fumetto su quello, guarda, andrebbe proprio di brutto.
E dicendo, appunto, io curo la rivista, faccio sia, diciamo, lavoro relazionale, sia lavoro di grafica, impaginazione, e come ho detto in varie presentazioni, sono il capo assoluto di questo progetto libertario, che in realtà mi piacerebbe condividere molto di più, che fosse più condiviso possibile. Poi non è così facile condividere questo, il lavoro che c'è dietro, diciamo, al lavoro editoriale, nel preparare la rivista, nel farla, e quindi alla fine comunque questa rivista esce una volta all'anno. Costa 12 euro e tutto il ricavato è a sostegno della cassa antirepressione delle Alpi Occidentali. Cioè, tolte le spese vive della tipografia, nessuno prende una lira. Questo ci tengo a ribadirlo, perché un po' che forse non è così chiaro, e perché si è in tempi comunque anche di insomma, in cui magari qualcuno fa delle scelte di autoreddito, di editoria, diciamo, mescolata, diciamo, un po' militante, però comunque qualcuno cerca. Ovviamente è chiaro che tutti hanno delle difficoltà ad arrivare alla fine del mese, o alla fine della settimana, o alla fine della giornata, però questo progetto vuole essere un progetto di questo tipo, per cui il 12 euro che vengono richiesti del costo della rivista, una volta che sono pagate le spese vive della tipografia, il resto è tutto, diciamo, benefit attraverso questa cassa. Poi qua non mi dilungo su come vengono usati questi soldi, perché non mi sembra il caso, però si sa che a voce, se uno ci si incontra, ci si vede, o nelle varie presentazioni della rivista, sono ben contento di raccontare, di parlare di come viene gestito tutto questo aspetto qua.
Ho messo sta musica da boss di una gang. Ti piace, Marcura? Ti si addice?
No, se...
Andiamo avanti. Allora, dicevamo, Respiro si trasforma perché naturalmente chi collabora, ovvero disegnatori, illustratori e quant'altro, cambiano abbastanza spesso, anche se ci sono, diciamo, delle firme che ritroviamo praticamente sempre, e però cambia. Possiamo dire che dai primi numeri, almeno come l'ho letta personalmente, c'è un taglio, diciamo, un po' meno filosofico, un po' meno introspettivo, e invece in questo numero mi sembra che sia molto più legato alle lotte quotidiane, soprattutto alle lotte che abbiamo vissuto nell'anno appena trascorso. Lotte difficili che, diciamo, hanno portato forse qualche piccolo risultato, come potrebbe essere togliere il velo dalla prigione del 41 bis, oppure anche la chiusura del CPR di Corso Brunelleschi e adesso anche quello di Via Corelli di Milano. Insomma, è riuscito magari quest'anno di lotta a far scricchiolare un po' il potere che, insomma, è investito da tantissimi problemi. Noi ci mettiamo il nostro per darne ancora di più. Ecco, a livello proprio non tanto delle lotte, però forse ti volevo fare una domanda. La gestione pandemica che, tra virgolette, ci ha rinchiuso in casa, o almeno ha provato a rinchiuderci in casa, quantomeno ha un po' rallentato i ritmi di produzione, ha avuto dall'altro lato, ci ha regalato tanto tempo libero, quindi la possibilità di pensare, la possibilità di immaginare, la possibilità di sognare. E questo si è visto il Respiro, cioè i primi due numeri erano proprio fantasmagorici, avevano un taglio profondamente intimo e profondamente immaginativo, invece questo è più realista, è più concentrato nelle azioni che invece vengono oggi, quindi un po' meno nella filosofia. E così, te come lo vedi, visto che lo vedi anche te trasformarsi di volta in volta, e poi se magari anche ci vuoi parlare un po' delle scelte, se ci sono delle scelte nel posizionare i disegni, se gli vuoi dare una continuità, quindi anche un po' di scelte editoriali, però.
Esatto, aggiungo solo a questa domanda, visto che è una riflessione che ho fatto anch'io, la differenza rispetto ai numeri di Respiro precedenti, l'ho notata anch'io questa di, come dire, porre più accento, avere delle immagini che rappresentano di più delle folle o comunque delle comunità, degli insiemi di persone più numerose rispetto a prima. Evidentemente l'effetto, appunto, dell'isolamento, o il tentativo di isolamento che il Covid ci ha fatto subire, è qualcosa che ha rispecchiato, no? Anche il fumetto in quegli anni lì, che ora è cambiato in questo senso. Quindi ci sono più rappresentazioni di, appunto, persone o gruppi di persone o dialoghi tra persone rispetto a prima. Forse in qualche fumetto precedente c'erano più, appunto, dei soliloqui, dei pensieri individuali e personali di chi scriveva, mentre mi sembra che si stiano moltiplicando, per fortuna, i fumetti in cui, o per fortuna, insomma, artisticamente questa cosa non è che ha più valore di prima, però dal punto di vista sociale il fatto che ci sia un ritrovo, no? Un ritrovarsi nuovo è sicuramente più importante.
Sì, rispetto, chiaramente quello che notate lo ritrovo anch'io. Io faccio questo ruolo di coordinatore, redattore, non saprei bene, sì, capo assoluto, come ho detto prima, però ovviamente la rivista nasce da tutti i contributi che arrivano, e quindi la rivista, io cerco di organizzare, rispetto alla domanda di prima, cerco di organizzare tutto un raccontarsi della rivista, per cui chiaramente decido di mettere una storia prima, una storia dopo, una storia vicino all'altra. Cerco di mettere vicino delle cose che secondo me comunicano tra di loro, e cerco ogni numero di costruirlo in modo che abbia un suo senso nell'insieme, cercando di costruire un discorso generale cercando di far apparire le cose magari anche più legate di quello che poi sono nella realtà. E cioè sono i disegni di per sé, magari sono più slegati, cerco sempre di trovare un rimando tra una storia e l'altra. E, sicuramente il primo numero e i primi numeri raccoglievano proprio gli svarioni durante la pandemia. E la pandemia ha dato tempo a tanta gente di disegnare, di esprimersi, e tanta gente chiusa in casa. Insomma, qualcuno magari finite le prime tre o quattro serie o televisive, finite le varie pizze ordinate online, ha detto vabbè, facciamo qualcosa di più divertente e magari si è messa a disegnare. E penso a molte persone che avevano meno, anche meno emergenza lavorativa, nel senso, non so adesso, non vorrei tirare in mezzo nessuno, però l'amica tatuatrice Marina Lucchi, che aveva fatto la copertina del numero 1, ha fatto dei bellissimi quadri ad acrilico durante la pandemia, perché lei come tatuatrice con la pandemia non riusciva a esercitare più di tanto, e quindi si è trovata a dipingere, ha fatto degli acrilici bellissimi. Ultimamente non li sta più facendo, poi probabilmente perché per fortuna lavora, insomma
c'è meno sperimentazione
e anche tante persone hanno mandato, io stesso ho cercato, guardavo quello che appariva o sui social o comunque quello che potevo vedere fatto da vari autori e autrici, e erano molto interessanti gli svarioni in pandemia. E questa carica forse è venuta un po' a mancare, cioè non sono più arrivati con tanti contributi di questo tipo qua, perché comunque anche portare avanti una rivista di questo tipo chiaramente è soggetta a tutte queste, diciamo, correnti marine e sottomarine di creatività che a volte emerge, a volte va nelle profondità degli oceani, chi lo sa, nel senso che chi lavora, chi disegna professionalmente magari ha meno tempo perché lo fa anche di lavoro e quindi ha meno tempo, ha poco tempo, magari ha qualche storia nel cassetto, qualche storia che ha tenuto lì. Chi non lo fa professionalmente comunque ha la sua vita, per cui disegnare richiede sempre molto tempo, e quindi anche chi non lo fa professionalmente comunque magari non riesce a fare tutte questi svarioni, queste cose qua. E quindi si è sempre un po' su queste due onde.
Sì, poi a questo aggiungo anche che non è che una volta che la pandemia e la situazione di emergenza legata alla pandemia sono finite, allora si è tornati a una triste normalità, ovvero una normalità fatta di in qualche modo un'omologazione della vita quotidiana che sicuramente non aiuta a tirar fuori la creatività e la sperimentazione. Poi, come dicevi anche tu prima, una quotidianità fatta di ore passate alle poste in mezzo alla frustrazione a non riuscire a fare quello che bisogna fare, tutto tempo che magari si potrebbe impiegare, magari se ci fosse in modo diverso, e in generale il mondo non è diventato migliore di prima, nonostante gli slogan che venivano appesi alle finestre durante la pandemia. E questo si vede anche all'interno di questo numero di Respiro, nel senso che è una continuità che io invece trovo con i numeri precedenti, è la presenza di vignette e strisce legate al tema della depressione, della sofferenza mentale, psicologica, che però rispetto alle volte precedenti forse hanno una componente di propositività più marcata, nel senso mi vengono in mente le due strisce, una in cui c'è un'evasione dalle strette mura di una casa per andare a una sorta di rave in mezzo alle stelle, e un'altra in cui dal sentirsi rinchiusi in una scatola di buio e di solitudine si decide di riempire la scatola con qualcos'altro. Non so se riscontri anche tu questo cambiamento, diciamo, nel modo di raccontare la mancanza di respiro, la mancanza di prospettive a cui la pandemia ci aveva costretto un po' a rivolgere lo sguardo.
Sì, così, perché paradossalmente è stato in realtà questo momento forte di chiusura e di paura indotta è anche stato un momento di grande speranza, in cui sembrava possibile a un certo punto rovesciare o di dire non torneremo alla normalità, la normalità era il problema, e poi siamo ritornati in pieno in una normalità che ci toglie ancora di più il respiro. Tornando ancora al discorso di prima, prima ancora rispetto alle lotte, sì, in questo numero di respiro sono molto più presenti le lotte, sono molto più presenti le lotte dell'autunno e della primavera passati, con tutto, diciamo, ho cercato di raccogliere un po' di materiale sulla lotta che c'è stata portata avanti, diciamo, da Alfredo, rinchiuso in 41 bis contro l'ergastolo ostativo, questa lotta che, diciamo, ha un po' segnato per tanti di noi, per tanti di noi, l'autunno e l'inverno e la primavera passati, in cui, appunto, come si dice, un po' si è riusciti a parlare di 41 bis, si è riusciti a rompere un po' il silenzio su questo, perché il numero precedente di respiro, il numero 4, era uscito appena Alfredo Cospito aveva iniziato lo sciopero della fame. E quindi sembrava, in qualche modo, anche visto il tema anticarcerario, visto questo tema qua, e sono arrivati anche contributi in questa direzione qua, quindi sembrava un po' necessario ricollegarsi a questa lotta e raccontare di quello che era successo, per quanto comunque anche questa non è stata, è stato comunque un periodo, diciamo, difficile, che non è che ha dato tutto questo respiro, per quanto è vero che alla fine forse un po' di impressione c'è stata di quella di dire vabbè, almeno il silenzio si cerca di romperlo, però non è che proprio, voglio dire, uno è tornato da questo periodo, mi sembra, così con tutto questo entusiasmo, anzi, insomma, è stato impegnativo, ecco.
Certo, impegnativo, insomma, non è che si può parlare proprio di una grande vittoria, insomma, però sicuramente è stata anche una lotta con la morte sul collo, perché ogni giorno poteva essere l'ultimo, insomma, una lotta molto particolare che ha svolto, insomma, si è trovato per la prima volta. Qui ci sono tanti contributi, delle locandine che abbiamo trovato spesso attaccate nei vari muri, manifesti portati ai cortei, c'è anche una foto di una scritta realizzata durante uno delle miriadi dei presidi fatti qui a Torino, che poi naturalmente si sono svolti in tutta Italia, ma non solo, c'è anche il canto di Natale, che è una striscia a fumetti realizzata da una compagna inquisita all'interno dell'operazione Scintilla, che, insomma, anche quella ha fatto un bel disastro qui nel panorama torinese nella lotta contro le frontiere, contro il CPR, e non per ultimo anche un contributo per quel che riguarda sempre un'altra operazione repressiva, che è l'operazione Sibilla, che ha colpito i compagni di Carrara, che insomma stavano dietro al giornale Benzmotiv.
L'operazione scritta scelera,
sì, giusto.
Sì, diciamo ho cercato appunto nella parte, diciamo, che voleva raccontare quelle lotte dell'autunno, inverno, della primavera, un po' di manifesti, un po' di robe che sono apparse online, e mi piaceva quella cartolina da Torino perché secondo me era significativa, perché a volte anche uno dei disegni delle grandi scritte le vede così sui muri, ma non ci fa magari tanto caso al momento in cui preciso in cui sono stati fatti. E poi sì, quel racconto canto di Natale, il racconto di questa evasione da un CPR, quando ancora si chiamava si chiamava CIE, e lo trovo molto, mi piace molto per il modo in cui viene raccontato. È una sorta di intervista a una persona che racconta di questa evasione, è molto bello il modo, il tono in cui viene raccontato, così molto, un po' naif se vogliamo, un po' leggero, ma nello stesso tempo un racconto molto concreto di quell'evasione e di quella rabbia e di quella urgenza, di quella voglia che c'era di libertà. E chiude questa storia una riflessione, appunto, sull'operazione Scintilla, su quello che è stato, E poi sì, c'è tutta una parte sulla stampa clandestina, sia perché c'è un murales fatto da due compagni che appunto che all'ingresso del circolo di Carrara, dove appunto si è svolta questa operazione, dove questo giornale è stato al centro di un'operazione repressiva per stampa clandestina. E sempre volendo, legato a questo discorso qua, ci sono anche delle xilografie, delle bellissime incisioni del laboratorio Matrice Aperte di Brescia sulla stampa clandestina anarchica in Giappone. Questa è una cosa veramente da intenditori. E ci sono dei ritratti e delle incisioni che, detto per inciso, vuol dire che c'è chi guarda le pagine di Respiro vede che ci sono delle foto anche delle matrici. Queste incisioni sono delle grosse tavole di legno che vengono incise con degli scalpelli, poi vengono inchiostrate e stampate su carta. Ma il lavoro artigianale per arrivare a fare già una matrice di questo tipo e poi fare la stampa è già un lavoro artigianale molto complesso, molto, insomma, un lavoro che richiede una certa dedizione. E il risultato ovviamente si vede che è molto, molto bello, molto, molto ricco. E questi disegni appunto ritraggono alcuni anarchici giapponesi, che non sono così tanti, anzi sono veramente molto pochi. Ci sono giusto un paio di libri sull'anarchismo in Giappone e c'è questa... ed era un collega... Questi anarchici in Giappone diffondevano le loro idee facendo delle stampe clandestine, appunto, come si ritrova a essere buona parte della stampa libertaria, della stampa anarchica, e quindi sembrava, insomma, un po' doveroso legarsi a tutto questo. Poi io su Respiro tendo a non scrivere troppo di tutte le... cioè mentre preparavo questo numero mi rendo conto che di ogni operazione, di ogni tavola, di ogni roba ci sarebbe stato da scrivere un sacco di roba. Però io tendo a prediligere la comunicazione attraverso i disegni, attraverso queste altre forme, e proprio per quello si fa una rivista di questo tipo qua, lasciando comunque necessari e comunque interessanti pipponi, però lasciandoli quelli su carta in un'altra, come dire, in altre dimensioni, in un altro loro spazio, prediligendo questo aspetto disegnato.
E allora io direi che i pipponi ce li facciamo qui in radio, siamo qui a posto per appunto trasformare delle immagini invisibili in parole da ascoltare sulle vostre radioline, però non sono solo parole, anche musica, allora ce ne ascoltare.
Esatto, ci arriva una richiesta musicale che andiamo a soddisfare in questa pausetta tra una chiacchiera e l'altra, e rispetto ai messaggi che arrivano, così a brucio, Marcula, passerai a presentare il numero a Milano?
Certamente.
Certamente. Buon ascolto. He's this animal. He's got nowhere to go. He's got this inkling. He wants to get under my skin. At night when I was in bed, I hoped it was only the rain scratching at my windowpane. But I knew better, 'cause hostility reeks from the lion's den. That trash man wants to hurt me. I feel his insidious presence from under my sheets. He's got these mean, heavy feet, and they go smash, and they go grind, stomp, beat, smash, grind, stomp, beat, kill, kill, meat, meat, animals get used to meat, smash, grind, stomp, beat, animals get used for meat. I hear him coming in, and my heart is beating faster. He wants to hurt me. I don't want to, but I have to. So I pick up my weapon, and I refuse his defeat. He's missing something way down deep. Animals get used for meat. When they come smash, they go crunch. Stompy, smash, grind, stompy, Allora, dicevamo, farai presentazioni prossime già programmate?
In realtà di presentazioni già programmate non ce ne sono, sono state fatte a Bergamo e in Liguria. È stata fatta una all'università occupata a Genova, che l'università era occupata in solidarietà col popolo palestinese per il genocidio in atto a Gaza. E a Milano, sì, mi piacerebbe molto organizzarla, farla, sicuramente, anche se al momento rimane un'intenzione, ma questa spero che si concretizzi.
Invitatelo,
scrivete ai vari segretari e segretarie che affollano il suo ufficio. Però a proposito di Milano, visto che comunque abbiamo toccato il tema anticarcerario, rimbalziamo due appuntamenti, ce lo permette anche durante questa presentazione, perché infatti ci sarà un corteo il 13 gennaio, un corteo nazionale antifascista per chiedere la liberazione di Ilaria e Toby, che sono detenuti in Ungheria in seguito a un corteo che si andava a opporre al raduno fascista, insomma, che si tiene da quelle parti, e contro l'estradizione invece di Gabri, che appunto che il governo ungherese reclama a gran voce, e che insomma, viste le condizioni a cui sono costretti i nostri compagni, non glielo vogliamo assolutamente dare. Comunque vogliamo tutti fuori, tutti liberi e libere. E per prepararsi, comunque per saperne di più, ci sarà la presentazione qui al Blackout House, via Cecchi 21 / mercoledì 10 gennaio alle 19. Quindi insomma, a proposito di Milano, ci tenevo a lanciare queste due date. E a proposito un po' di detenuti e cose che cambiano, si pensa spesso che la galera sia un posto, diciamo, di morte interiore, dove nulla succede, dove insomma il tempo passa sempre tutto uguale. Invece c'è possibilità di cambiare e conoscere nuove cose, avere nuovi gusti, come è successo al nostro compagno Juan, che si è appassionato all'Iko, questa forma di poesia giapponese, e che ha voluto contribuire anche all'interno di questo respiro. Prima si dava, come si chiama, al collage di immagini, e invece adesso si è dato all'Iko, insomma. Aiko, scusa. E niente, questo è un esempio di come anche all'interno delle prigioni, grazie soprattutto agli scambi epistolari con chi sta fuori, insomma, ma anche con chi si incontra dentro, ci si può appassionare, sentirsi vivi, sentirsi in qualche modo liberi. E niente, e questo mi dà anche modo di aver notato che spesso il respiro si sposa con la poesia e la canzone. Anche in questo numero ci sono alcune tavole che si accompagnano a una poesia oppure a una canzone, come quella di Alessandra Cimatoribus, ad esempio, che è una bella poesia. Oppure andiamo a ripescare l'altra, scusate, ne ho messi troppi di cose.
Vabbè.
Di foglietti del bar. Vabbè, intanto che la trovo, intanto se vuoi dire due cose.
Sì, ma lo so
questo.
Qual è la ballata dell'Ardizzone.
Bravissimo, canzone... bravissimo.
Sì. Sì, allora, tornando al discorso di Juan, Juan da sempre felicemente collabora con Respiro, mandando i suoi collage, poi adesso gli haiku. Ed è nata questa idea di, insomma, agganciarsi un po' con lui di più su questa idea della poesia. Ed c'è questa, appunto, lui ci manda gli haiku e ha mandato questa cosa a Respiro, ma intanto c'è questo progetto che si chiama Haiku senza haiku, che è un progetto di raccolta di poesie, appunto da un'idea di Juan, questi versi scatenati. E sul rovescio trovate tutto l'appello dove c'è il testo che, insomma, fa questa chiamata, e l'invito è a raccogliere dei versi, delle poesie, e sulla questa necessità di una liberazione sia esteriore, diciamo, liberarsi dalle catene del mondo che ci opprime, ma sia soprattutto anche liberarci, diciamo, io direi né soprattutto né anche, ma più che altro in maniera complementare, come ci si libera da delle catene diciamo così al di fuori di noi, cercare nello stesso tempo in maniera complementare di liberarsi dalle nostre catene e da quello, quindi una liberazione interna, una liberazione esterna, riuscire in qualche modo a cercare di portare avanti un percorso di liberazione su entrambi i piani, che secondo me, visti in un insieme complementare, hanno tutta la loro, in cui non viene data una priorità all'uno all'altro, ma vedendoli insieme così è in una visione di liberazione totale dell'essere umano. E quindi vi consiglio di andare a cercare l'indizione di questa chiamata che trovate sul sito del Rovescio. E poi rispetto al respiro, sì, sono sempre presenti, come il lavoro di Alessandra Cimatoribus e la ballata dell'Ardizzone. La ballata dell'Ardizzone anche si collega, perché la figura di questa persona, questo Ardizzone, era stato ucciso durante una manifestazione, durante quella che veniva chiamata la crisi dei missili di Cuba, insomma, a riguardarla e a rileggere i fatti di allora, in un momento in cui sembrava che durante la guerra fredda questa guerra diventasse caldissima da un momento all'altro e potesse partire immediatamente una guerra atomica tra Stati Uniti e l'Unione Sovietica, e una manifestazione che appunto si opponeva a questo, e durante questa manifestazione nelle cariche viene ucciso questo ragazzo, e c'è tutto un gruppo di persone che tutti gli anni cerca di ricordare l'accaduto e di tenere viva la memoria di quello che è accaduto allora. E, come dire, riusando le parole di Benjamin, la storia si ripete con delle varianti, ma si ripete sempre, alla fine siamo sempre, insomma, delle cose che sono successe molti anni fa sembrano sempre drammaticamente attualissime, e non con delle varianti, delle variabili, però poi alla fine il succo della faccenda sembra comunque, sembra che questa minaccia di una guerra atomica, queste minacce ritornino sempre, e sempre con una loro drammatica, insomma, concretezza, ecco.
Assolutamente sì. E peraltro qui a Liberation Front ovviamente ci teniamo come sempre a ricordare che la liberazione necessaria non è solo quella umana, ma è anche quella animale, della terra e così via. E all'interno di Respiro, di questo numero di Respiro, vi è spazio anche per la liberazione animale, proprio perché c'è un bellissimo fumetto di Andromalis intitolato La mia straordinaria evasione da rovo di ferro. È un fumetto che ha come protagonista un orso che va raccontando ai suoi compagni di vita che lo circondano, quindi tutti gli altri animali con cui convive, animali e non solo, perché parliamo anche di altri regni del vivente, la storia, appunto, ogni giorno presumibilmente racconta a questi suoi compagni la storia di questa sua evasione molto così brillante e straordinaria, appunto. E questa storia va a ricordarci molto chiaramente la storia delle evasioni, ad esempio, dell'orso papillon dalla prigione del Casteller, che, per chi non lo sapesse, è una prigione, un lager, diciamo, per orsi, che si trova in Trentino, contro cui sono state fatte molteplici campagne di pressione per la sua chiusura, ovviamente. Una prigione in cui vengono ingabbiati gli orsi che vengono considerati pericolosi per la comunità trentina, molto spesso lasciati morire in questo diciamo cortile di cemento filospinato, e insomma questa aberrazione di galera che viene in questo caso affibbiata appunto a degli orsi che non sono compresi, non sono assolutamente considerati come animali selvatici con cui è possibile convivere, ma da eliminare, quindi ingabbiare ed eventualmente far morire in queste gabbie di cemento. Questa associazione ti sembra azzeccata o è uno svarione?
No, era voluto, perché questo fumetto è stata una richiesta esplicita. Ho incontrato Andromalis al crack a giugno a Roma, Roma. Il Crack è una rassegna di fumetti indipendenti, di grafiche, disegni indipendenti. Ed ero nella ciclofficina, Andromalis, Cobol Pongide e Croma avevano organizzato una serie di presentazioni di riviste, fumetti, disegni, tra cui anche Respiro. Quindi mi ero trovato lì all'interno del Crack, all'interno dell'interno del Crack, nella ciclofficina del Forte, avevano presentato Respiro, e chiacchierando con Andromalis gli ho detto: ma perché non fai delle tavole per Respiro? Gli ho chiesto con la solita persuasione tipica di un redattore di Respiro, e lui gentilmente alla fine, però diciamo che i temi erano orsi, evasioni, carcere, prigione per orsi e tutto il mondo animale. E infatti comunque lui mi ha anche messo i mixomiceti tra le creature. E i mixomiceti, per chi, cioè non so chi lo sa, però gli appassionati di micologia, in Valpellice ci sono i mixomiceti, e gli appassionati di micologia conoscono la Valpellice per queste.
Ci sai dire che cosa sono i mixomiceti?
No, veramente non lo so.
Allora facciamo un appello a chi c'ha all'ascolto,
perché non hanno effetti psichedelici e quindi no.
Allora, settoriale,
quindi diciamo non ho alcun interesse verso queste forme fungine che non sballano.
Comunque, a proposito di funghi, devo dire che la forma del fungo ritorna molto in diversi disegni. Infatti mi sono anche posta la domanda se questa fosse una cosa voluta. Ho pensato: ma Marcula ha dato indicazione ai disegnatori di focalizzarsi sulla micologia per questo numero, oppure no? È stato un caso secondo te?
Forse sì, forse è stata una sincronicità, come direbbe Jung, perché non è stato fatto una chiamata, diciamo, alla forma fungina.
Eppure salta fuori.
O forse Respiro ha, non so, incoraggiato l'utilizzo di sostanze psichedeliche nella sua storia di 5 numeri.
Sono i frutti dell'autunno, comunque esce in autunno, è uscito a ottobre, quindi quel mese lì è sempre un mese propizio.
E comunque, a proposito di lotta animale, c'è anche una tavola di vendetta animale molto simpatica, quella di Joe, firmata Mattia Dossi.
Sì, sì, anche quella potrebbe rientrare in questo filone tra vendetta animale, distopia, un po' racconto fantascientifico, diciamo distopico, credo.
Ecco, allora, a proposito di distopie, direi che ci sono diverse tavole che ne parlano, ne parliamo dopo. Ci andiamo ad ascoltare Ivan Della Mea, La ballata per l'ardizione, che abbiamo citato poco fa.
E mandé quelque la police à la coupa un join per avea sarà sa mandé versi se tu anche me si dei Laura tu. Giovanni Ardizzone era il sonno e me stesso dentro universitare comunista a me sei proletari all'ancupa vesina al nostro dame e i giornali di tutta la terra si se ben castro che ne dietro ciò per il votava sia la pace e no la guerra e con la pace mucca le mani in via Grassi pule coi manganel venio da Padova specializzato in dimostrazione antaca contigi un carosel e con tiro dan schiscia l'arde su.
paese ma la vista per la morte il giovane e pien di rabbia pure fascista usa ben mascalzone delinquente e i giornali dell'ultima edizione ma di sempre un giovane studente proprio in cura una grande dimostrazione è morto per fatale incidente è morto per fatale incidente è morto per fatale incidente.
Di allucinogeni non ci sono solo i funghi ma anche bene sì le piante, infatti all'interno di Respiro c'è anche una bella sezione di Marina Lucchi che riguarda proprio le piante velenose o comunque considerate tali ovviamente nel momento in cui si assume una quantità esagerata o comunque determinata di tali sostanze, di tali piante, foglie, fiori, bacche anche, perché no? E quindi c'è anche dell'informazione erboristica qui dentro.
Sì, diciamo, se uno vuole delle informazioni erboristiche dettagliate potrebbe rivolgersi a delle fonti attendibili.
Però diciamo questo disegno va in armonia con i numeri precedenti, perché nei numeri precedenti si parlava in questa diciamo analoga sezione di stregoneria e di esperienze di testimonianze storiche di streghe e delle loro, dei loro processi ovviamente delle loro condanne. In questo caso si riprendono anche probabilmente alcune nozioni di appunto erboristica che, per cui le streghe spesso venivano condannate e uccise e vengono così, vengono spiegate le proprietà nocive o meno di molte piante che, a cui sicuramente bisogna fare attenzione, ma che però a volte possono anche rivelarsi utili nella guarigione da alcune malattie, perché appunto non tutte le piante velenose sono velenose sempre e in tutte le quantità.
Certo, questo si ricollega a Marina Lucchi, ne avevamo parlato prima, no? Quando ho detto la copertina del primo numero l'aveva fatta lei, e lei ha presentato già dal primo numero delle storie di streghe, poi adesso scherzavo sulle fonti attendibili, in realtà è molto documentata Marina, e tutto quello che noi sappiamo della stregoneria viene purtroppo dalle parole del nemico, dall'Inquisizione, come a volte accade di questi movimenti. Ovviamente non è che le streghe si facevano la loro fanzine delle streghe unite contro il patriarcato.
Sarebbe stato bellissimo.
Sarebbe stato bellissimo, ma purtroppo a noi non è giunta la fanzine delle streghe unite contro il patriarcato ecclesiastico. E quindi ci dobbiamo accontentare delle parole dei processi fatte dai loro carnefici. E questa è la drammatica storia. Quindi il lavoro di ricostruire quel sapere, di ricostruire quell'esperienza, come di buona parte anche di altri movimenti eretici, si tratta di analizzare dalle carte del nemico, da quello che ha scritto il nemico, e quindi anche lì è un lavoro di forte immaginazione, cercando appunto di andare ad azzeccarla, però è un lavoro di, diciamo così, di ricostruzione, di, appunto a partire da quello che è il lavoro del nemico. E nei processi alle streghe ci sono appunto tutto il loro sapere, la conoscenza del corpo che si aveva, la conoscenza delle piante. Questo si legava molto al periodo della pandemia, in cui ovviamente ci si sentiva un po' come le streghe, e soprattutto parlando dell'autogestione del proprio corpo, dell'autogestione della salute e dello sfuggire dai diktat della, diciamo, della, dell'OMS, di un'entità unica, no? Cercando di sfuggire dal pensiero unico della monocultura medica ufficiale, in qualche modo si era per forza di cose streghette o eretici, e questo discorso è molto collegato. Io penso che sia una cosa molto interessante, perché tante di queste piante hanno degli usi che, andando a scoprire, a cercare nel mondo contadino, ci sono tante storie legate a, per dire, alle solanacee, che da noi si trovano comunque relativamente facilmente, poi magari in Piemonte da noi alcune un po' di meno, però tipo le varie, la datura un po' si trova, e per fare un esempio che viene citata anche poi nelle tavole di Marina Lucchi, ci sono dei racconti di persone che la usavano per prepararsi delle pomate, degli unguenti, mentre invece in altre forme è molto più tossica e molto più pericolosa. Però anche lì tra chi l'ha provata come cercando un'esperienza psichedelica, insomma, è anche quello un percorso possibile, diciamo, chiaramente da maneggiare con una certa cura, con una certa consapevolezza, perché tra la tossicità e lo star male e avere invece un'esperienza, diciamo, che può essere interessante, insomma, il passo è lì, è un filo sottile.
Certo, anche se mi sembra che aumenta sempre di più i collettivi che sperimentano e lavorano sugli unguenti, su queste varie pozioni prese appunto dalle erbe. C'è anche una tavola di anemoia che invece è l'esatto opposto di come dovrebbe essere il rapporto appunto tra umano e natura, che è quello legato al lavoro. Infatti viene chiamato contro natura questa tavola, e sono le riflessioni di un'operaia agricola che si trova a potare le piante, insomma, a togliere quello che non è redditizio. Ed è un po' la foto della pazzia che sta attorno appunto al lavoro agricolo in forma massificata, in forma volta appunto alla produzione capitalistica, che appunto disegna le campagne anche come un posto appunto naturale, folcloristico, quando invece spesso sono delle fabbriche a cielo aperto appunto per la produzione di alimenti, dove appunto sono delle città, cioè hanno lo stesso percorso della fabbrica, però appunto trasformato così in ambiente naturale. Ed è molto bella questa tavola contro natura.
Sì, lei, il racconto è un racconto così, come hai detto tu, sul lavoro agricolo di potatura, il lavoro nelle vigne. A molti piace il vino, piace bere del buon vino, ma sarebbe interessante chiedersi cosa c'è dietro questo vino, soprattutto chi ci lavora dietro. Io penso, per guardare questo aspetto mostruoso dell'agroindustria, e anche quando pensiamo a delle produzioni non così grandi, secondo me basterebbe farsi un giro non lontano dalle nostre parti, ma un bel giro turistico nelle Langhe, a vedere come sono i vigneti, e un bel giro in provincia di Saluzzo, cioè in provincia di Cuneo, ma nei dintorni di Saluzzo, a vedere come sono i frutteti. Ci sono dei boschi di frutta, di alberi da frutto, di meli, peri, di albicocche, di kiwi, e vedere come vengono trattate e considerate queste piante. Basta pensare che, adesso giusto per dire delle banalità, però la frutta viene selezionata solo in base a quanto riesce a resistere in frigo e a come appare poi nei supermercati. Tutte delle altre, cioè ormai la frutta viene selezionata, e buona parte delle verdure vengono selezionate in base alla loro capacità di andare d'accordo con i frigoriferi. E le altre qualità per cui venivano selezionate delle specie tempo addietro, che erano completamente diversi, magari tempo fa chi aveva un frutteto aveva delle mele che maturavano prima, delle mele che maturavano dopo, alcune che si conservavano di più, alcune che si conservavano di meno, o nella zona d'ombra del frutteto teneva magari delle nespole giapponesi o delle nespole germaniche a seconda dell'esposizione e delle i pucciu, no? Adesso tutta questa, diciamo, come dire, questa delicatezza, questa attenzione viene sacrificata ancora in maniera ancora, certo anche allora c'era tutto l'aspetto del profitto, ma adesso questo viene a inglobare completamente tutto.
A proposito di natura che si ribella, ci calza così a pennello rispetto a quello di cui stiamo parlando, un racconto dell'horror ambientato alla fine dell'Ottocento in Inghilterra. E sapete che c'è un filone di letteratura, diciamo, gotica riferita alle foreste, no? Per cui le foreste, a seconda del momento storico di cui si parla, erano considerate dei posti, la natura in generale era considerata qualcosa di estremamente idilliaco e meraviglioso, o al tempo stesso, anzi in contrapposizione, un posto di appunto stregonerie, malefici, creature malvagie e così via. Ecco, il racconto che stiamo per andare a leggere fa parte proprio del secondo filone, appunto del filone un po' più gotico di letteratura inglese di fine Ottocento. Ovviamente non è horror nel senso moderno che diamo al termine, per cui non è proprio qualcosa che ci fa troppa paura, quindi rimanete in ascolto se siete una di quelle persone che non regge le storie horror. Ma appunto è interessante vedere come, a proposito di controllo della natura e controllo delle foreste, delle piante nello specifico, anche in questo racconto viene narrata una ribellione da parte di una foresta che sarebbe stata abbattuta, e questa ribellione avviene nei confronti di un agronomo, insomma un perito di stato, che va a osservare questa foresta, la attraversa per esaminarla, per esaminare il suo abbattimento, e viene a sua volta abbattuto in qualche modo. Quindi è un racconto un po' lungo, ma lo andiamo a leggere ugualmente. Il titolo si chiama Ancient Lights, che vuol dire luci antiche, e leggo qui dal libro direttamente. Dice: Ancient Light o Diritto alla Luce è un istituto della common law inglese che riconosce a un proprietario il diritto a ricevere un adeguato livello di illuminazione per la propria casa senza ostacoli posti da edifici o terreni confinanti. Questo significa che nel momento in cui viene emessa questa legge, storicamente la prima è stata messa nel 1663, ogni finestra utilizzata da almeno 20 anni non può essere ostruita nemmeno da piante, per cui se qualcuno, tendenzialmente ricconi, avevano delle finestre che venivano oscurate da della boscaglia e degli alberi, questi alberi potevano essere abbattuti. Addirittura è una curiosità, così ancora oggi su alcune finestre di edifici molto antichi in Inghilterra e nella Gran Bretagna si trovano delle scritte sotto le finestre incise con scritto Ancient Lights per far capire che quella finestra ha questo diritto ancora dal 1663, e quindi non si può costruire ad esempio edifici di fronte a questa visuale della finestra sapendolo così. Vabbè, così sapevate qualcosa di più divertente di storico, così facciamo anche un po' Alberto Angela della situazione. E comunque questo racconto è scritto da Algernon Blackwood, che è uno scrittore inglese vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, ed è così un classico, diciamo, dei romanzi dell'orrore di quel filone lì. Quindi un attimo di musica e andiamo a leggerlo.
Sapeva che da Southwater, la fermata del treno da cui era sceso, la strada conduceva verso ovest. Per il resto del tragitto si affidò alla fortuna, da bravo passeggiatore nato che non ama chiedere indicazioni. Aveva un certo istinto e di norma non falliva. Prosegua per un paio di miglia in direzione ovest lungo la strada sabbiosa fino a una scaletta per scavalcare la recinzione sulla destra. Da lì continui attraverso i campi, vedrà la Casa Rossa proprio davanti a sé. Guardò di nuovo le istruzioni sul biglietto e tentò un'altra volta di decifrare la frase cancellata, senza riuscirci. L'inchiostro era stato ripassato in modo talmente accurato da rendere illeggibile ogni parola. Le frasi depennate nelle lettere avevano sempre un certo fascino. Si chiese che cosa ci fosse scritto per meritare di essere rimosso così meticolosamente. Il pomeriggio era turbolento, con un vento sferzante che soffiava dal mare e ululava sulla campagna del Sussex.
L'aria era più fresca qui. Che boschetto incantevole, pensò, mentre svoltava verso uno spiazzo verde dove la luce tremolava come ali argentate. Il modo in cui i raggi danzavano e svolazzavano. Infilò un fiore blu all'occhiello. Mentre si rialzava, di nuovo un ramo di quercia agguantò il cappello, che sbalzato dalla testa gli cadde sugli occhi. Questa volta non lo rimise. Proseguì a testa scoperta, facendo oscillare l'ombrello e fischiettando a gran voce. La folta vegetazione, però, non invitava a canticchiare e sentì scemare un po' di gaiezza e di buon umore. D'un tratto si ritrovò a procedere circospetto e con cautela. Il silenzio del bosco era molto peculiare. Ma sì. Un fruscio agitò le felci e il fogliame. Qualcosa sfrecciò sul sentiero una decina di yard più avanti. Si fermò di colpo con il capo inclinato per guardare, poi si rituffò nel sottobosco con la rapidità di un'ombra. L'uomo sussultò come un bambino spaventato, per poi ridere subito dopo di questo sobbalzo causato da un semplice fagiano. Udì il suono distante di ruote su strada e si chiese perché lo trovasse così piacevole. Il buon vecchio macellaio con il suo carretto, si disse, e poi si rese conto di aver preso la direzione sbagliata e che aveva finito con il perdersi. La strada avrebbe dovuto essere alle sue spalle, non davanti a lui. Alla svelta imboccò sulla destra un'altra radura che si confondeva nel verde. «Ma certo, la direzione è questa», disse, «gli alberi devono avermi confuso». E all'improvviso si ritrovò davanti al cancello che poco prima aveva scavalcato. Aveva semplicemente girato in tondo. La sorpresa si trasformò allora quasi in turbamento, anche perché appoggiato contro il cancello c'era un uomo in abiti color marrone verdastro da guardia caccia, che tamburellava una verga contro le gambe.
Andando alla fattoria del signor Lumley, spiegò. Questo è il suo bosco, credo. E poi si interruppe, perché non si trattava affatto di un uomo, ma solamente di un gioco di luci, ombre e fogliame. Fece un passo indietro per ricreare la singolare illusione, ma lì, al limitare della boscaglia, il vento scuoteva vigorosamente i rami e la vegetazione si rifiutò di ricostruire la figura. Eppure era straordinario il modo in cui la mente poteva essere doppiamente ingannata, perché gli sembrò quasi che l'uomo avesse risposto, che avesse parlato, o forse era solo il frusciare dei rami, e che, con la sua bacchetta, avesse indicato il cartello affisso all'albero più vicino. Le parole gli risuonarono in testa, ma certo, era solo la sua immaginazione. No, non è il bosco, è il nostro. Per di più, qualche buon tempone del villaggio aveva cambiato la dicitura sul cartello segnato dalle intemperie, poiché vi si leggeva abbastanza chiaramente: gli intrusi saranno perseguiti. Mentre leggeva le parole e ridacchiava, pensando alla storia che avrebbe raccontato più tardi alla moglie e figli, lo stupefatto perito si disse: «La fitta boscaglia ha provato a cacciarmi, ma io ci entrerò di nuovo. Insomma, sarà grande al massimo un ettaro quadrato. Se proseguo tutto dritto, raggiungerò per forza i campi dall'altro lato». Si rammentò del ruolo che ricopriva in ufficio. Aveva una certa dignità da salvaguardare.
L'uomo continuò dritto. Provò una punta di confusa perplessità. Il modo in cui il boschetto passava dal sole alle ombre senz'altro disturbava un po' la vista. Infine, con suo grande sollievo, tra gli alberi apparve una nuova radura che rivelò i campi e uno scorcio della casa rossa all'orizzonte. Prima però doveva scavalcare un cancelletto che bloccava il sentiero, poiché questo non si apriva. Si arrampicò con difficoltà ed ebbe la bizzarra sensazione che sotto il suo peso si spostasse di lato e in direzione del bosco. fu piuttosto orribile. Fece un poderoso sforzo per scendere prima di essere trasportato tra gli alberi, ma i suoi piedi si impigliarono tra le stecche e l'ombrello e finì per cadere rovinosamente sul lato opposto a braccia spalancate, tra l'erba e le ortiche, gli stivali tra le grinfie dello steccato. Giacque per un momento come un uomo crocifisso testa in giù. Mentre lottava per districarsi, si vide sfrecciare davanti, in mezzo alla selva, l'ometto in abiti marroni verdastri. L'uomo rideva. Attraversò la radura, a una cinquantina di yard di distanza, e questa volta non era da solo, ma insieme a un suo simile. Il perito, di nuovo in piedi, li guardò scomparire oltre, tra le tenebre del verde. «Ah, sono vagabondi, non guardiacaccia», si disse, tra il mortificato e l'arrabbiato, ma il suo cuore martellava terribilmente e non osava dar voce al resto del pensiero.
Il perito iniziò a correre. Era tremendamente scosso. Ma anche il bosco correva, tutto attorno, su e giù. Gli alberi si muovevano come creature vive. Le foglie si piegavano e si dispiegavano. I tronchi sfrecciavano avanti e indietro. E i rami rivelavano enormi spazi vuoti che si richiudevano prima che lui potesse guardarvi dentro. Ovunque c'erano impronte, voci che ridevano, gridavano e gruppi di figure che lo sentiva si radunavano alle sue spalle fino a far brulicare la radura di vita in movimento. Adesso era spaventato. Questa non era una storia da raccontare alla moglie e ai bambini. Correva come il vento, ma sul morbido terreno muschiato i suoi piedi non facevano alcun rumore. Poi, con orrore, vide che lo spiazzo si restringeva in un folto di ortiche e di erbacce, fino a ridursi a un minuscolo sentiero, e 20 yard più avanti sparire nel tutto e fondersi coi rami.
Restava una sola cosa da fare: voltarsi e tornare indietro alla svelta, buttarsi a tutta velocità contro le presenze che lo inseguivano, spingendolo in avanti, così vicine da poterlo quasi toccare. Con un coraggio sconsiderato fu proprio ciò che fece. Sembrava una mossa spaventosa. Si voltò con uno scatto violento, testa bassa e spalle in avanti, le mani protese davanti alla faccia. Si lanciò, caricò a tutta velocità nella direzione opposta, come un animale braccato, incontro al vento che soffiava sul suo volto. Buon Dio! Anche la radura alle sue spalle si era chiusa. Non c'era più alcun sentiero. Girando in tondo come una bestia domata, cercò un'apertura, una via di fuga, freneticamente, senza fiato, terrorizzato fino al midollo. In quel momento il sole sparì dietro un'enorme nuvola nera. Il bosco si fece oscuro e silenzioso. Lo osservava. Fu forse questo tocco finale di improvvisa oscurità a farlo agire in modo così sciocco, come se davvero avesse perso la testa. Ad ogni modo, senza fermarsi a pensare, si gettò di nuovo in mezzo alla selva. Ebbe la soffocante sensazione di essere circondato e intrappolato, di doversi a tutti i costi liberare, scappare via, fuori verso i benedetti campi e l'aria aperta. Fece un gesto avventato e, a quanto pare, andò a sbattere dritto contro una quercia che di proposito si era frapposta sul sentiero per ostacolarlo. La vide spostarsi di almeno una yarda e, in quanto uomo dedito alle misurazioni, abituato alla teodolite e alle catene topografiche, avrebbe dovuto saperlo. Cadde, vide le stelle e avvertì migliaia di piccole dita strattonargli le mani, il collo, le caviglie. Era colpa delle ortiche, senza dubbio. Il pensiero arrivò in seguito. Sul momento gli sembrò una diabolica macchinazione.
Eppure, un'altra sorprendente illusione non fu altrettanto facile da spiegare. In un solo istante, infatti, ebbe l'impressione che la boscaglia gli scorresse intorno come un fitto e profondo fruscio di foglie e di risate, miriadi di passi di minuscole sagome energiche e vivaci. Due uomini color verde bruno lo sollevarono con forza e quando riaprì gli occhi si trovò sdraiato sul prato accanto alla scaletta dove la sua incredibile avventura aveva avuto inizio. Il boschetto era il solito posto e lo fissava alla luce del sole. Come prima, ecco in lontananza la casa rossa. Sopra la sua testa il cartello Marridotto sogghignava: gli intrusi saranno perseguiti. Stravolto nel colpo e nello spirito e scosso fino nel profondo dell'anima, il perito lentamente attraversò i campi. Durante il cammino guardò di nuovo il biglietto con le istruzioni e notò sbigottito che, sotto gli scarabocchi, la frase cancellata era dopo tutto abbastanza leggibile. Se vuole proseguì, se vuole può usare la strada che taglia per il bosco, quello che vogliono abbattere. Solo che usare era scritto così male da sembrare un'altra parola, dove la U era stranamente simile a una O.
Beh, ho la pelle d'oca.
Paura, eh.
Ti ho fatto un cagame a col.
Molto carino.
Carino, bello. Sì. E su queste note un po' cupe, un po' gotiche, speriamo che abbiate apprezzato anche il tappeto musicale per questa, per questa lettura. Abbiamo sforato malamente, già ci facciamo odiare così nella nostra prima puntata del lunedì.
Ci presentiamo però... così, fuori da ogni gabbia, anche quella degli orari.
Esatto, però era per un buon motivo, perché dobbiamo ringraziare tantissimo Marcula per la presentazione di Respiro di quest'oggi. E troverete ovviamente il podcast se non siete riusciti ad ascoltarla prima,
e naturalmente lanciamo anche i contatti di Respiro se qualcuno volesse contribuire, scrivergli curiosità o mandare dei disegni delle...
Sì, allora ribadisco che Respiro è gratuito per i detenuti e le detenute che ne facciano richiesta. Quindi se delle persone private della libertà, rinchiuse, che stanno ascoltando la radio e volessero ricevere la rivista, io gliela spedisco gratuitamente, molto volentieri. E in questo caso, per scrivere alla rivista c'è l'indirizzo, che è Marco Bailone, via Cervera, Rua 14, 166, Torre Pellice, To. Lo ripeto, se avete tempo di pigliare carta e penna e volete ricevere la rivista, Marco Bailone, via Cervera, Rua 14, 166, Torre Pellice, To. Invece, per chi volesse partecipare alla rivista, il progetto ovviamente è aperto, non è una vetrina per far vedere le proprie abilità artistiche, non è quello lo scopo di questa rivista, ma se si cerca un po' di respiro contro questa società che ci ingabbia sempre di più e volete raccontare il vostro disagio, le vostre tensioni verso la libertà, verso la liberazione di tutte e tutti e di tutti gli esseri viventi, piante, mixomiceti e altre forme minerali di questo pianeta, contro l'estrattivismo, contro tutte le nefandezze studiate da questo mondo sempre più indesiderabile, e volete raccontarlo a disegni, a fumetti, c'è una mail. Invece, chiaramente, se volete scrivere all'indirizzo di prima è benvenuto, ma non credo che siano molti che comunque mandano ancora delle lettere.
Le poste
comunque, visto che è sempre un mondo ardimentoso e coraggioso, c'è la mail, anch'essa comunque ormai uno strumento desueto, obsoleto di comunicazione, cioè
quindi potete usarlo senza sentirvi in colpa,
non sarete così moderni se mandate una mail. E la mail è compost, come il compost, quindi compost, chiocciola, come la chiocciola, e poi stronzi, anche lì come gli stronzi, .org. Questi sono i fantastici domini che ci offrono autistici,
che ringraziamo.
Grazie.
Che ringraziamo per l'ospitalità della mail. Quindi se volete scrivere lì e per mandare delle proposte, o anche per richiedere copie, che comunque le copie le potete anche trovare a Torino da varie parti,
anche a Radio Blackout,
alla distro della radio, a cui insomma trovate le copie
nelle
qua.
Migliori librerie, direbbe qualcuno.
Migliori librerie, nelle migliori distro di movimento.
Esatto. E aspettiamo il prossimo numero, che uscirà?
Il prossimo numero uscirà a ottobre prossimo. Diciamo che ormai è a cadenza annuale, quindi chi vuole mandare del materiale, io vi chiedo di farlo, di dirmelo almeno al più presto possibile, poi che arrivi entro l'estate, diciamo, prossima, che sembra lontana, ma comunque non è che uno sta lì a dormire sugli allori della gloria del disegnatore. E il prossimo numero dovrebbe uscire a ottobre, diciamo, 2024.
Perfetto, segnatevi la data.
Grazie a Liberation Front.
Grazie a te.
Grazie
Marcule,
a te,
sempre
Marco.
Un piacere.